Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora subito, la cosa più importante. Siccome senza di me non potete far nulla e dobbiamo piantarci un chiodo nella zucca perché noi continuiamo a fare senza di lui e combiniamo un sacco di guai, la prima cosa che facciamo è la comunione spirituale. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te, fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Adesso facciamo l'atto di riparazione, vero? Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in me e in tutti i tabernacoli del mondo sacramentalmente, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, allora, oggi è festa della patrona d'Europa, cioè una, perché di patroni ce ne sono più di uno, ma qui non so quanti ne servano per questa Europa traditrice, perché veramente. Abbiamo questi cristiani traditori che praticamente vogliono estirpare le radici cristiane, e allora è vero che è stata diciamo, questa santa Edith Stein, che sarebbe Santa Benedetta, ecco, è stata posta come patrona insieme a San Benedetto e a San Cirillo e San Metodio. Ma veramente è interessante perché, vabbè, questi sono patroni, no? Ma la cosa più interessante è questa, che però, dopo aver elevato, diciamo, a questi onori di patroni, abbiamo licenziato San Michele Arcangelo. Che strane cose, incredibili. Cioè, lui che è il patrono della Chiesa Universale, licenziato. Chiaramente San Michele Arcangelo ha una potenza tale. E diciamo non c'è patrono che tenga perché è colui che dice chi è come Dio, e capite? Pertanto facciamo una cosa, diciamo che è buona, no? Ma combiniamo un guaio che supera tutte le cose buone che abbiamo fatto alla fine, no? Se ci pensiamo bene. E comunque questa Santa Benedetta, voi sapete che era ebrea, ma diciamo professoressa. Era docente all'università, vero, persona intelligentissima, studiosa, eccetera, eccetera. Bene, lei, proprio perché era intelligentissima, dice: io voglio scoprire, voglio capire la verità. Pertanto non posso sempre fidarmi di quello che dicono gli altri, no? Perché io mi trovo davanti a un crocifisso di uno che praticamente anche nelle sacre scritture noi ebrei dice le conosciamo, l'uomo dei dolori, colui che conosce bene il patire, colui che hanno trafitto. Dice: allora lei che persona intelligente cosa fa? Vuol scoprire la verità. Ma pensate un po', allora lei ha scoperto la verità perché il Signore si fa trovare da chi lo cerca, è scritto così, si fa trovare da chi lo cerca e lei l'ha trovato. Ora, Gesù dice, chi vuol seguire me, che io praticamente ho mostrato il mio amore per voi, perché ho offerto la mia vita per la vostra salvezza. Bene, chi vuol seguire me, prenda la propria croce, per cui vuol dire che tutti ce l'abbiamo, ma dobbiamo prenderla però, non scaraventarla addosso agli altri, ecco, e seguire Gesù Cristo con la croce. Allora, lei è santa, benedetta della croce, perché ha visto, ecco, nel crocifisso, ecco, l'amore incarnato, e lei naturalmente ha voluto seguire Gesù Cristo nella verità, perché vedete, oggigiorno noi abbiamo sempre un modo speciale per confondere le idee, no? Parliamo della carità ma non della verità. Ora, non si può fare la carità se non nella verità, perché quando si dicono le menzogne si parla di carità, questa è una carità menzognera, ecco. E allora però la gente che non vuole scoprire la verità mangia tutto quello che gli danno, e quando vanno al supermercato e acquistano qualcosa guardano composizione, ecco, ingredienti, e vogliono sapere quanti grassi, quanti conservanti, quanti, ecco, poi i valori nutrizionali, ma siamo degli asini, scusate, no, bisogna dire siamo degli asini, no, perché allora io dovrei vedere nella verità, allora, diciamo, di che cosa mi nutro io se non di bugie, di balle che mi raccontano, no, io credo a tutti quanti, no, io voglio sapere la verità, per cui devo fare un'analisi, è vero, e sapere quello che mi danno da mangiare, quello che danno da mangiare all'anima mia, e devo scoprirlo questo, per cui Santa Benedetta della Croce l'ha ricercato, voleva sapere la verità, ha fatto, diciamo, non un'analisi chimica, ma un'analisi, diciamo, teologica, vero, della fede cattolica, e ha scoperto che Gesù Cristo è il Figlio di Dio che si è fatto carne per venire a salvare noi, che non lo guardiamo neanche in faccia, anzi gridiamo a morte Gesù Cristo, libero Barabba. Pensate un po' che intelligenze e che scienziati ci sono, no, che non vogliono neanche credere nell'esistenza di Dio, e questi qui sono ottenebrati dal demonio, no? Che però lui ci crede a Dio, quello è interessante, il demonio crede a Dio, no? Ma dice agli uomini di non credere, così se non credete a colui che vi salva, probabilmente venite a casa mia, dice lui, no? Ecco, allora lei ha cercato la verità e l'ha trovata, e si è consacrata al Signore proprio come contemplativa carmelitana, è entrata nel Carmelo, poi c'è stato il nazismo che sapeva che questa era una ex ebrea, per cui finché l'hanno trovata e l'hanno condannata a morte. E vabbè, praticamente noi pensiamo alla morte, mamma mia, la morte, morire, la morte, martire perché è morto, d'accordo, ma tanto dobbiamo morire anche se non vogliamo fare i martiri, dobbiamo morire lo stesso, cioè non è che morire violentemente in anticipo per andare in anticipo in paradiso sia una disgrazia, no? È una disgrazia vivere a lungo e poi finire all'inferno, quella è una disgrazia, no? Ma uno che dice, beh, io devo morire, adesso il Signore ha stabilito che debba morire prima, diciamo, della morte naturale, perché mi ammazzeranno. E vabbè, allora tanto morire devo, in qualche modo, diciamo, non è una cosa fuori della natura, devo morire, però se muoio per amor di Dio me ne vado dritto in paradiso. Allora praticamente Santa Benedetta dice, vabbè, voi, io sono benedetta e sono veramente benedetta dal Signore, voi sareste i miei aguzzini, per cui io seguo Gesù Cristo che ha avuto a che fare con gli aguzzini che siamo noi, e dice, morirò insieme a Gesù Cristo per amore di Gesù Cristo e dei fratelli, per cui quelli che mi ammazzano io prego per la loro conversione. Pensate un po' che percorso logico e cattolico e veramente religioso, no? Invece è morta ammazzata, allora è martire perché è morta ammazzata. Allora cosa dobbiamo dire di Padre Pio che disse io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte, ma voi capite, allora praticamente, ed è interessante perché come domani, ecco, San Lorenzo, martire anche lui, fatto arrosto, diciamo, sulla graticola, vero? Per amor di Dio, per la verità, per la fede, ecco, Padre Pio ha detto la prima messa, anche lui sulla graticola per tutta la vita, perché muoio infinite volte, di ogni istante, di ogni tipo di morte, compresa la graticola, ogni tipo di morte, compresi campi di sterminio, compresi morti ammazzati in tutte le maniere, compresi perseguitati a morte. Praticamente Padre Pio, ecco, che domani non abbiamo la trasmissione, cioè c'ho il sabato con Maria che vi inviterei ad ascoltarlo perché sarà interessantissimo riguardo proprio agli insegnamenti che il Signore dà alla Madonna riguardo alle beatitudini, è una meraviglia, vi invito veramente ad ascoltarla, ma diciamo che domani, ecco, si ricorda la prima messa di Padre Pio. E allora il Signore gli ha fatto vedere una moltitudine di anime che non si potevano contare, di ogni nazionalità, eccetera, eccetera, e dice, e tu devi offrirti per la salvezza di tutti questi. Dico, è interessante perché potrebbe essere che Padre Pio, offrendo la sua vita per la conversione dei poveri peccatori, può darsi pure che abbia offerto la sua vita anche per Edith Stein, noi non lo sappiamo. Ecco, potrebbe essere che lei si è convertita per il sangue versato da un crocifisso di questo mondo, vero? Padre Pio ha offerto la sua vita e ha ottenuto veramente, vedete, la morte, ogni tipo di morte. Muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte, vedete, se passiamo ai gradi superiori noi vediamo delle cose che quelle più basse sono, diventano sempre più piccole, più in alto andiamo più piccole vediamo le cose che stanno in basso. E allora siamo in questo mese di agosto, stiamo facendo la novena all'Assunta in cielo in anima e corpo, abbiamo tante occasioni per riparare i peccati, perché in agosto, diciamo, noi vediamo che c'è il nudismo praticamente dilagante, ma il problema non è soltanto carnale, è che questa gente è anche nuda di fede, è stata denudata dalla fede. Pertanto quando vedo uno mezzo nudo, dico, quello lì, se gli domandi in che cosa crede, vedrai che sarà nudo anche dentro. E allora i cristiani devono smettere di perdere tempo, bisogna pregare di più e offrire sacrifici, perché Gesù Cristo è venuto per salvarci, e chi vuol seguire me cosa deve fare? Fate tutto quello che vi dirà, cioè dobbiamo seguire Gesù Cristo e offrire anche noi preghiere e sacrifici per la conversione dei poveri peccatori, che Gesù ci invita a vivere questa esperienza di essere dei veri samaritani, ecco, che si curano di coloro che hanno anche perso la fede, di coloro che avversano la fede, di coloro che sono destinati alla pena eterna se non si convertono. Ecco, a proposito, un'ascoltatrice mi dice, Claudio, perché non parli delle anime vaganti? Ma che anime vaganti? Ma che storie sono queste anime vaganti? Qui, quando muori, o vai in paradiso, o vai in purgatorio, o vai all'inferno. Queste anime vaganti, diciamo, credo che sia meglio lasciar perdere questo argomento, perché ci sono troppi virus in circolazione. Stiamo alla semplicità delle cose come sono, perché vaganti dove vanno? Queste qua vanno a passeggio, sì, sono anime così, ecco, ma stiamo tranquilli e pensiamo alle anime che il giorno in cui si muore si è giudicati e si va o in paradiso o in purgatorio, all'inferno, non è che si va a passeggio fino a quando, dove, come, quando, no, ecco, queste sono cose che girano, ma sono sempre, stiamo con i piedi per terra e con il cuore in cielo. Allora, Santa Benedetta, o Benedetta Santa della Croce, ma non vedi che siamo messi peggio di quando eri tu che ti hanno ammazzato i nazisti? Noi siamo sotto La Madonna Fatima non ha parlato tanto dei nazisti, ha parlato dei comunisti, e noi siamo ancora, ecco, tra cattocomunisti che sono entrati anche in Vaticano, per cui pensate un po', di quelli non se ne parla proprio, si continua a parlare dei nazisti che hanno fatto un sacco di guai, ma sempre meno di quelli che hanno fatto i comunisti, che ne hanno fatto 10 volte di più e continuano a farne di questi disastri, no? Perché le leggi disgraziate passano proprio attraverso questa gente qua. Allora vedete, Santa Benedetta guarda dal cielo a questa Europa che vuole essere scardinata dai Giuda, da coloro che tradiscono Gesù Cristo, hanno promesso di essere fedeli e poi lo tradiscono. Questo è il tempo in cui non c'è mai stato un santo che abbia detto io muoio infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte. Vuol dire che questo santo, cioè dove abbonda il peccato, e il peccato non solo abbonda ma sovrabbonda, ecco, sovrabbonda la grazia. E allora in questo tempo scellerato è anche un tempo di grazia, perché quelli che resistono a questi scossoni, diciamo che acquistano meriti da donare anche a quelli che li hanno persi. E allora viviamo questa esperienza anche di persecuzione sottile, ecco, fumogena, e offriamo tutto ciò per la conversione anche di coloro che diffondono gli errori, perché si ravvedano prima di tirare l'ultimo respiro, di esalare l'anima, che si pentano amaramente di aver tradito Gesù Cristo come capo e noi come membra del corpo, come corpo mistico di Cristo, per cui si tradisce tutto Cristo, dal capo alle membra, e i traditori sono traditori, pertanto bisogna pregare anche per i traditori, che in questa Europa che vuole essere scardinata dai valori cristiani c'è bisogno di anime che la smettano di perdere tempo a leggere notizie, messaggi e cose varie, ma che comincino veramente ad aumentare le corone, le ore di adorazione, le veglie notturne, le offerte di sacrifici, perché bisogna passare al contrattacco, se no siamo anche noi nella trappola del maligno, perché non reagiamo a questa orda di miseri fratelli che si sono fatti ingannare, che collaborano più col demonio che con Gesù Cristo, ma lui lo permette perché noi ci santifichiamo in questo tempo perverso e malvagio. Allora, come premessa, Anna, visto che c'era la persecuzione, vero, di questa santa carmelitana, era giusto che parlassimo di cose serie anche, no?
Certo.
Perché diciamo, lei l'hanno fatta fuori i nazisti e noi ci fanno fuori i cattocomunisti praticamente.
Non ce ne vogliamo rendere conto, perlomeno, è questo.
No, perché non cerchiamo la verità.
Di cervello,
no.
Sì.
Cioè, non somigliamo a Santa Benedetta, certo, che voleva conoscere la verità. Ha cercato la verità e l'ha trovata, perché il Signore si fa trovare da chi lo cerca.
Esatto. Con cuore sincero, soprattutto, sì, è giusto.
Ecco. Allora, Anna, se tu vuoi leggere la prima lettura.
Sì, ecco qua. Le parole dette dal Signore al profeta Osea sono pronunciate in un contesto di infedeltà. Il popolo eletto si è dato per l'ennesima volta all'idolatria. Dio, nella sua infinita misericordia, non lo rigetta, ma si rivolge al popolo di Israele e in lui ad ogni peccatore, resosi infedele con il peccato, manifestandogli la sua intenzione di condurlo nel deserto per parlare al suo cuore, per fargli sentire la sua bontà e riaccendere in lui il desiderio dei beni eterni, nella speranza che rientri in se stesso, si penta e si converta. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.
È chiaro che questa lettura, diciamo, è stata proprio scelta proprio per Benedetta della Croce, Santa Benedetta, perché ti condurrò nel deserto, cioè ti stacco da tutte le cose che tu hai conosciuto fino adesso, ti condurrò dove c'è silenzio della contemplazione e parlerò al tuo cuore. E lei, diciamo, cuore generoso, onesto, ha sentito il Signore che ha parlato al suo cuore. Ecco, allora là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Sono gli ebrei che sono usciti dal paese d'Egitto, ecco, e questa lettura, diciamo, è appropriata, proprio sembra fatta apposta per Santa Benedetta della Croce, è vero? Ti farò mia sposa per sempre, ecco, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore, perché il Signore che conosceva lei era un Signore, diciamo, che mancava, diciamo, della seconda e della terza persona della Santissima Trinità, per cui ha scoperto la Trinità Beata, ecco, e si è data al Dio uno e trino, ha scoperto e trovato la verità. Ma questi cristiani che vogliono sapere la verità sui discorsi che fanno i politici, ma lasciate perdere, pregate per i politici, perché noi ci meritiamo quello che vediamo intorno a noi, è proprio quello che sta succedendo nella vita, diciamo, civile e anche in quella cristiana, perché non è possibile trovarsi in una situazione del genere, sembriamo dentro un frullatore dove il nemico, diciamo, preme il pulsante ma il Signore glielo permette, siamo dei frullati. Ma soprattutto, diciamo, una battuta che mi permetto di dare: io non vedo più il demonio con la forca in mano, ma lo vedo con quello mini mix, cos'è, quel frullatore a immersione, che lui gira con questo frullatore a immersione, il demonio, no? E dà due colpetti, sai, al cervello degli uomini, bum, bum, un paio di colpetti, la gente non capisce più niente, gli puoi raccontare quello che vuoi. Pertanto, ecco, la verità vi farà liberi, dice il Signore. Lei ha cercato la verità e si è liberata anche da ciò che non era perfetto, ecco, perché ha cercato la perfezione. Cioè, io, dice, se devo innamorarmi della perfezione, non posso innamorarmi dell'imperfezione. E lei ha cercato la perfezione e l'ha trovata. Allora, chi cerca la verità la trova. Ma noi che leggiamo un miliardo di giornali e poi ascoltiamo tutti i TG di questo mondo e non conosciamo neanche la Sacra Scrittura con l'insegnamento che vi consiglierei, fatevi spedire i Vangeli di Don Dolindo, dove lui li spiega così bene e dà di quelle mazzate, poi sentiremo anche il commento seguente del Santo Vangelo. Pertanto, mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Ma allora, proprio ieri mi telefona Anna, sai, mi telefona un'altra Anna che tu conosci, e dice: Claudio, io vorrei che tu mi dicessi il titolo di qualche libro che parla di Gesù. Diciamo che ce ne sono di libri che parlano di Gesù, ma dico: guarda, se tu vuoi conoscere veramente Gesù, dico, ti inviterei a rileggerti, e devi continuare come faceva Padre Pio, leggere la Passione di Cristo commentata da Padre Gaetano da Bergamo, perché lì si vede cosa lui ha offerto per la nostra salvezza. Allora, tu, se non conosci una persona, come fai ad amarla? Allora, meditando la passione nei dettagli, tutti i risvolti, dici, ma guarda il Signore cosa ha fatto per venire a salvare me, cosa, diciamo, solo Dio poteva immaginare fare tutto quello che ha fatto Lui. Pertanto, conoscendo come Lui, che è Dio perfetto, ecco, come ha fatto Lui a mostrare il suo amore per me, io, imparando da Lui, posso amare Lui con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, ma se non lo conosco, come faccio ad amarlo? Allora dico, medita quello lì, quel libro lì. Ogni giorno una meditazione, 15-20 minuti, quando hai finito tutto il libro, ti cominci da capo, perché Padre Pio se l'hai letto e meditato tutta la vita. Allora tu, se vuoi raggiungere, diciamo, una conoscenza, non puoi continuare a leggere un sacco di libri, ti devi leggere il libro dell'amore, che è il libro del dolore, il libro dell'offerta. Non c'è amore più grande di chi offre la propria vita per i propri amici, e Lui l'ha offerta anche per i suoi nemici. Allora, dove vuoi andare a scoprire il Signore? È dove ti ha amato al massimo, cioè non c'è amore più grande. L'amore più grande è quello là. Ma come l'ha offerto il Signore? Nei dettagli, no? E allora devi imparare da Lui. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E allora ho dato consiglio di meditare la passione di Cristo, che è il quinto Vangelo. Ti metti davanti al crocifisso, lo guardi e dici, Gesù mio, ma chi è stato a inchiodarti sulla croce? E Lui, mite e umile di cuore, anche tu. Come, Signore, ma io sono nato 2000 anni dopo che ti hanno inchiodato? No, dice, io avevo davanti tutta l'umanità, e tra quelli che hanno gridato c'eri anche tu. Come? Sì, ogni volta che tu hai compiuto un peccato mortale, hai detto a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Gesù mio, cosa mi stai dicendo? È vero quello che tu dici. E allora, che cosa devo fare, oh Signore, per riparare alla mia condanna a morte, cioè che, la condanna a morte che io ho fatto a te? Dice, con il mio aiuto devi condannare a morte il tuo io, il tuo orgoglio, la tua presunzione, la tua vanità, la tua... Mamma, capite che storia. Ma dico, ma mi sembra anche che sia semplice come percorso, no? Ma io non lo so, ci riempiono la testa di un sacco di parole, ma guardate a Lui e sarete raggianti. Gesù, dice, Lui ti dice, perdona loro perché non sanno quello che fanno, addirittura. Ecco, ha chiesto al Padre che mi perdoni perché non mi rendevo conto di aver inchiodato sulla croce Gesù Cristo. Ma posso fare ancora finta di non capire che il Signore mi ha amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, e mi chiede di riamarlo allo stesso modo? Quando è che mi deciderò? Devo incontrare la verità, devo desiderare la verità, devo diffondere la verità, devo combattere la menzogna e il menzognero. Cari miei, ma dove sono sti cristiani? Sì, ci sono, per carità, ci sono, ma sono così pochi, perché la massa è la massa frullata col minimix. Crede a tutte le balle che ci raccontano, cambiano religione, ma cose, l'ignoranza, vedete, ma come fa un cattolico che è cattolico diventare, uscire dalla Chiesa Cattolica per andare dietro a chi? A chi? Ai menzogneri? Ecco, l'ignoranza, voi leggete i giornali invece che imparare la verità vi farà liberi. E siccome non la conoscevate, siete diventati schiavi dei menzogneri, avete anche cambiato religione, e oggi c'è anche una religione un po' strana, che non è quella che ci ha insegnato Gesù Cristo. E così, va bene. Allora, abbiamo il Salmo responsoriale, Anna, leggilo te, perché qui praticamente, siccome è con lo sposo deve essere una creatura, diciamo, femminile, a dire ecco lo sposo, non posso leggerlo io, sì.
Va bene, il ritornello. Ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza, è lui il tuo Signore. Rendigli omaggio. Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuta d'oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini sue compagne a te sono presentate, condotte con gioia ed esultanza. Sono presentate nel palazzo del re, ai tuoi padri, succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra.
Ma che meraviglia, ma Anna, ti rendi conto, cioè, questa, diciamo, anche questo salmo, no? Ecco, che è dedicato a Santa Teresa, allora, benedetta della croce, ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Ma diciamo, i suoi genitori, i suoi avi, è arrivato lo sposo e gli sono andati incontro per farlo fuori, capisci? Per cui bisogna vedere che cosa facciamo noi dello sposo, possiamo anche rifiutarlo, no? Ecco, lo sposo, andate incontro a Cristo Signore. Allora, questo qui è rivolto proprio a lei. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo, il tuo popolo ebraico, e la casa di tuo padre, dimenticatelo, dice dimentica, no? Allora, il re, che è Gesù Cristo, Cristo re, si è invaghito della tua bellezza, perché eri bella, pura, cercavi la verità, eri una creatura che cercava l'amore vero, il re ti ha visto che lo cercavi e si è invaghito della tua bellezza, della tua delicatezza, della tua signorilità anche, perché è lui il tuo signore, rendigli omaggio, ma vi rendete conto, no? Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro il suo vestito, ma è tessuto di virtù il suo vestito. Ecco, è condotta al re in broccati preziosi, dietro di lei vergini suoi compagni. Vedete, lei si è fatta, diciamo, carmelitana. Allora, la figlia di Dio per eccellenza è la Madonna, no? Entra lei che è tutta splendore. Ecco, è condotta al re in broccati preziosi, dietro di lei le vergini che è lei e le sue compagne a te sono presentate. Allora, la Madonna è lei che genera le vergini che seguiranno Gesù Cristo. Dice San Luigi Grignon da Montfort, lo Spirito Santo non incarna niente, non fa niente se non per mezzo della sposa. E allora, lo Spirito Santo, dice così San Luigi Grignon da Montfort, dice alla sposa, donami vergini, e lei concepisce e dona vergini, e dice dammi martiri, e lei, ecco, è lei che genera tutto ciò, la Madonna è lei, ecco, lei ha scoperto, vero, ha scoperto Gesù Cristo e ha scoperto la Madonna, ecco, del giardino fiorito che è il Carmelo, ecco, condotte in gioia ed esultanza sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra. Ecco, queste anime innamorate, non pensate mica che lei sia morta e sia finita lì, perché la sua vita, diciamo, l'ha donata, non c'è amore più grande che offre la vita per i propri amici, ecco, la sua vita l'ha donata. Allora, la sua vita donata a Dio, quanti figli avrà generato? Lo sapremo in paradiso, vedete. Quando uno si dona al Signore, non è che si dona al Signore soltanto io e te ed è finita lì. Il Signore è creatore e vuole che noi siamo procreatori, pertanto ogni nostra creatura, ogni creatura deve essere madre, deve generare anime al paradiso, deve generare peccatori convertiti che andranno in paradiso. Ecco, la maternità. Bene, allora Anna, a questo punto però chiediamo lo spazio musicale, vero, lo stacco musicale, che spero che sia consistente, meraviglioso e tutto quello che ci vuole, insomma.
Benissimo, sì, io ricordo Il numero telefonico di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori che volessero intervenire è 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Allora, Anna,
sì.
Dobbiamo ricordare una cosa molto importante,
certo.
Perché praticamente giovedì sarà l'Assunta ed è festa di precetto, cioè non è una festicciola, ecco, è festa di precetto, per cui bisogna andare a messa, ecco, lo ricordiamo perché a Ferragosto, io vi potrei ricordare,
sì,
sì, sì.
No. Si sente,
no, ma che Ferragosto, ferro e fuoco. Mm. Allora, vediamo un po', vi posso dire un episodio che proprio, visto e considerato che mi è venuto in mente, si vede che l'angelo custode mi fa da segretario e mi dice, dillo, dice, ricorda. Allora, tanti anni fa, che io non so dirvi adesso quanti anni fa, ma penso, vediamo un pochettino, diciamo 50 anni fa, credo che sia proprio 50 anni fa. Allora c'era una ragazza che eravamo andati a Lourdes assieme, io barelliere, lei come dama, eccetera, e questa poi, io ero già sposato, avevo la prima figliola e lei volentieri veniva a casa nostra per pregare insieme a noi. E allora pregavamo davanti a un crocifisso e poi era agosto come adesso e mi dice, era il giorno 14 o 13, non ricordo, e dice, Claudio, ma voi a Ferragosto cosa fate? Dico, noi a Ferragosto non facciamo un bel niente, perché Ferragosto è un termine pagano, per noi è l'Assunta, Maria Santissima Assunta in cielo. Ah sì, scusa, allora cosa fate il giorno dell'Assunta? Sai cosa facciamo? Andiamo in un piccolo santuario della Madonna e stiamo là tutto il giorno a pregare visto che la Madonna, che è nostra mamma, è stata assunta in cielo in anima e corpo, mentre tutti fanno Ferragosto, noi vorremmo fare i cristiani che festeggiano, solennizzano questa giornata in cui si ricorda l'assunzione di Maria Santissima in cielo, in anima e corpo. Ah, che bello, allora posso venire anch'io? Sì, sì, vieni, vieni. Allora abbiamo pregato, meditato tutto il giorno, pensa un po'. Bene, sta ragazza l'anno seguente è entrata in monastero, capite? E per cui se avesse fatto Ferragosto forse non sarebbe neanche finita in monastero. Ed è ancora, diciamo, è stata badessa, eccetera, diciamo, sarà 50 anni che sta dentro là, e praticamente, pensate un po', Ferragosto, assunta, che sono due termini, ma noi siamo uno stato laico, sì, come la cagnetta che hanno mandato i russi nello Sputnik, vero, che si chiamava laica, e noi siamo, vedi, siamo praticamente laico, praticamente il maschio di laica, la cagnetta mandata dai russi. Difatti sto maschio della cagnetta sta girando ancora anche sopra l'Italia, diciamo, e semina pensieri laici che non vogliono sapere storie, bisogna togliere tutte le feste cristiane perché bisogna lavorare con tutti i disoccupati che abbiamo, potremmo fare anche più feste della Madonna. Quando festeggiavamo il Signore non c'erano disoccupati, adesso che vogliamo fare i lavoratori abbiamo i disoccupati. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ecco, allora noi vogliamo insegnare a nostro Signore come si fa a governare gli uomini, sfalsando la sua legge, cari miei, la stiamo pagando cara, ma vedrete cosa ci arriverà il conto del resto, anche perché tutti i 10 comandamenti ce li siamo messi sotto i piedi. Vedrete l'effetto che ha, l'effetto che produrrà questo essere laici, ecco, condannando a morte Gesù Cristo, togliendo le sue feste per mettere le nostre. Festa dell'unità col demonio, però, non con il Signore. Bene, allora Anna, vi ho raccontato anche questa cosa. Allora, il giorno giovedì è festa di precetto e bisogna andare a messa, ecco, confessarsi, visto che la Madonna è stata assunta in anima e corpo, perché è tutta bella, tutta santa, assunta in cielo in anima e corpo. Allora andiamo a fare la pulizia dell'anima, dicendo i nostri peccati. Come primo peccato, non ho amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Ho fatto tante comunioni nel peccato mortale che pensavo di non avere, per cui poi l'ingratitudine, vero, l'infedeltà e il tempo perduto in cose inutili, ma sapete che c'è una fila di peccati mai confessati. Almeno quel giorno lì cercatevi qualche buon confessore che vi faccia belli per festeggiare, non tanto con i fiori di campo, ma con i fiorire di conversioni reali. L'erba dura un giorno, noi siamo qua, siamo stati creati per dare gloria a Dio con la nostra vita. Pertanto, ecco, basta peccati e avanti con le virtù, avanti con l'offerta per la nostra purificazione e di quella del mondo intero. Amen.
Certo.
Le vergini stolte. Ma oggigiorno dove sono le vergini che non sono stolte? Bisogna andare in cerca col lanternino, perché sono quasi tutte stolte. Nude, peccatrici, addirittura cosa combinino di tutti i colori, la maggior parte è così, Ecco, però il tempo, la società, che bella scusa, i genitori non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori che hanno dato anche il cattivo esempio spesso, ecco. E allora, cari miei, ascoltiamo la madre del buon consiglio e cambiamo vita, cerchiamo la verità con tutte le forze. Anna, a te la parola.
Ecco, allora l'insegnamento fondamentale della splendida parabola delle 10 vergini è l'esortazione alla vigilanza, che si traduce nel possedere la luce della fede, tenuta viva dall'olio della carità. Non basta far parte della Chiesa, ma occorre essere continuamente vigilanti per non cadere nelle insidie del demonio, preparandosi alla venuta di Cristo con la preghiera e con le buone opere soprattutto. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. E le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comperare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: in verità, io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Ecco, adesso passiamo a Don Dolindo, il commento di Don Dolindo. Vegliare nell'attesa dello sposo divino. Gesù Cristo volle, con una parabola bellissima, ribadire il concetto della necessità di vigilare e di prepararsi al giudizio finale, e presentò ai suoi ascoltatori una scena di nozze, perché è immagine viva dell'epilogo della vita della Chiesa e delle anime nell'eternità. Presso gli ebrei la cerimonia principale del matrimonio era il corteo e la cena nuziale che lo seguiva. Si andava a prendere la sposa per condurla in casa dello sposo. Il corteo era formato da amici dello sposo e da amiche della sposa, che con le lampade accese li seguivano fino alla sala del banchetto, al quale prendevano parte. Ed è su questa gentile usanza che Gesù formò la sua parabola, una delle più belle e delicate. Il racconto si ferma solo al corteo delle vergini, le quali, non trovando lo sposo per accompagnarlo, nel ritardo si addormentarono. Esse avrebbero dovuto accompagnare la sposa insieme allo sposo, ma nella parabola si parla solo dello sposo, per lo speciale riferimento a Gesù. L'applicazione del racconto è molteplice e riguarda la Chiesa e le anime consacrate a Dio. La Chiesa accompagna lo sposo divino, Gesù Cristo, alla vera casa nuziale che è il cielo, e al vero banchetto nuziale che è l'eterna fruizione di Dio. La Chiesa non è formata tutta di eletti finché peregrina in terra, perché è campo di prova. Alcune anime sono spiritualmente sapienti e si premuniscono contro le sorprese della lunga attesa. Altre sono stolte e non hanno riserve. La lampada accesa simboleggia la fede, luce splendente nelle tenebre dell'esilio. L'olio che alimenta che l'alimenta sono le opere buone, perché come la lampada senza olio è spenta, così la fede senza le opere è morta. Le anime che attendono lo sposo sono rappresentate da vergini, perché in realtà sulla terra siamo tutti come in attesa delle eterne nozze e dobbiamo essere scevri da ogni attacco e da ogni legame che può dividere il nostro cuore da Dio. Nella notte dell'attesa tutte le anime si assonnano e dormono, perché tutte cadono in peccati o imperfezioni. Quelle che hanno avuto cura di alimentare il loro cuore e di nutrirlo spiritualmente, ad un richiamo della grazia, si rialzano e rianimano la loro lampada con la carità. Quelle che non hanno avuto questa preveggenza rimangono con la lampada semispenta o anche interamente spenta. La preghiera, le sante letture e le mortificazioni ci possono a volte sembrare esagerate o inutili, perché non rispondenti ad un'immediata necessità. Eppure, la riserva delle forze spirituali è indispensabile a chi peregrina fra tante insidie della vita presente. Nella notte della vita temporale, la vecchiaia e attesa dell'eterna vita sono gli anni della nostra dimora in terra. Chi è prudente accumula riserve di amore nella giovinezza, affinché col declinare della vita trovi di che alimentarsi il cuore. Chi è fatuo si accontenta di osservare i propri doveri per il momento e non sa prevedere le necessità della vecchiaia o anche di quei periodi di cimenti e di oscurità che non mancano mai nella nostra vita mortale. Ed è una cosa che deve darci da pensare seriamente. Abbiamo infatti nella vita delle sorprese impreviste e a volte dei capovolgimenti insospettati. Chi non direbbe, per esempio, che con l'età la concupiscenza e le passioni si debbano attenuare? Eppure spesso si acquiscono e spessissimo ne sorgono delle nuove. La concupiscenza può avere da quasi sempre l'età più pericolosa dopo i 40 o i 50 anni. La maggiore età ci mette in più libera comunicazione con il mondo ed il veleno si assorbe quasi col fumo delle cose umane, come si assorbe col fumo la nicotina che intossica il vago e produce le aritmie del cuore. Esattamente. Sì, proprio così. La vita terrena è piena di fumi pericolosi, di passioni che ci avvelenano e producono le aritmie dell'amore divino. Gli eccitamenti, i rilassamenti, le miserie, le debolezze dei sensi. Diminuisce l'amore celeste e si accrescono le terrene esigenze per lo stesso declinare delle forze. Si crede di avere abbastanza esperienza e resistenza morale e si cercano le occasioni del peccato con maggiore facilità. Si consuma quel poco olio che alimentava la lampada e si vacilla anche nella luce della fede. Basta un poco di esperienza delle anime per convenirne. Ognuno vede sotto questo aspetto quanto sia tristemente puerile anche l'abitudine invalsa di riservare certi spettacoli, perlomeno nei tempi passati. Ormai non c'è più questo limite, spettacoli teatrali, cinematografici o lettura di certi libri agli adulti, dolorosamente, il pericolo del male e la seduzione dell'impurità può avere effetti spaventosi proprio sugli adulti e magari sugli anziani, come lo dimostra l'esperienza, suscitando desideri insani, quasi rabbiosi e disperati. L'anima è sempre infante. E ciò che è indecoroso o pericoloso per un cristiano giovane, lo è molto di più per un anziano, che deve dare maggior esempio di santa vita. Nell'età matura gli stessi acciacchi che incominciano a minare l'organismo giustificano tante eccessioni che si fanno alla natura. E così possono accentuarsi la gola, l'accidia, l'insofferenza, l'impazienza. e tante altre miserie. Nella gioventù si è più generosi nel sacrificio, nella vigilanza, nella compassione e nella bontà. Nella vecchiaia si è naturalmente più fiacchi, più assonnati, più egoisti. Si desidera il riposo e si stenta a lavorare. Si cercano spesso i beni terreni, quanto più si avvicina il tempo di lasciarli e si corre il pericolo di cadere nell'avarizia. Insomma, si cade in uno stato pericoloso, nel quale senza una buona riserva di ricchezze spirituali la lampada si spegne e non si ha più il tempo di riaccenderla. L'epilogo della parabola riguardante le vergini stolte non si riferisce alla vita eterna, ma agli ultimi momenti della vita stessa, agli ultimi momenti della vita temporale, quando è imminente la venuta dello sposo divino e si vorrebbero quasi riparare le deficienze della vita. Gesù vuole che noi viviamo sulla terra con i lombi recinti, cioè come pellegrini, e che siamo come servi che aspettano il padrone che torna dalle nozze e che, non sapendo che ora viene, stanno vigilanti nella notte. La vita è una continua aspettazione della morte, e la morte è il momento solenne nel quale Gesù, sposo della Chiesa, viene a prendere l'anima nostra per introdurla alle eterne nozze. Egli verrà improvvisamente, e quando meno lo aspettiamo, già che nessuno sa il momento della morte. La vita terrena è come una notte, perché non ha la vera luce della gioia ed è prova. Essa può riguardarsi quasi divisa in tre vigilie, come gli antichi dividevano la notte: la gioventù, la virilità, la vecchiaia. Il Signore può venire in ciascuna di queste vigilie e bisogna che noi siamo vigilanti per accoglierlo se vogliamo che Egli ci partecipi l'eterna gloria, quasi come un padrone che si cinge e fa sedere a mensa i suoi servi fedeli e somministra loro il cibo. Il Signore nella gloria ci comunica la sua stessa felicità e può dirsi veramente che Egli si cinge e ci alimenta, perché nella sua grandezza si proporziona a ciascun'anima e secondo la capacità di lei l'alimenta di eterni beni. Nella notte della vita possono venire anche i ladri a rubarci l'anima, perché i demoni stanno sempre in agguato ed è necessario vigilare per non farsi derubare dei beni eterni. Viene il Signore improvvisamente, e come si sta vigilanti per attenderlo, bisogna anche vegliare contro le incursioni dei demoni che tentano di compromettere il momento dell'incontro dell'anima con Dio. Ecco, una visione della vita che non può lasciare adito a illusioni e non può rendere titubante il cristiano di fronte ai propri doveri. Se egli è pellegrino, sta in una posizione provvisoria, nella quale non può estremamente interessarlo ciò che è temporale, tantomeno può interessarlo fino alla compromissione dei beni eterni. Egli è pellegrino che aspetta Gesù nell'ultima ora della vita e l'aspetta senza sapere quando verrà. Deve dunque essere pronto a riceverlo, facendosi trovare fedele. E poiché tutta la vita è vana, anzi, è perdizione, se non risponde alla divina volontà, viene la persecuzione, viene il ladro che vuole rubarci i beni eterni e l'anima rimane incrollabile e salda, pensando alla venuta del Re immortale, al giudizio e alla sentenza che egli pronunzierà per noi. Ecco, questa bella parabola deve far meditare le anime consacrate anche, le anime consacrate a Dio, specialmente le vergini dei sacri chiostri. La loro vita è una continua attesa dello sposo divino. ed esse hanno nei voti, nelle regole, nella vita stessa religiosa, la lampada accesa con la quale debbono andare incontro al Signore, nella morte. Quando nell'attesa si dorme, allora la lampada affiocchisce ed è necessario rifornirla. Appena si sente la voce di richiamo di chi sta a capo, del sacerdote, del predicatore o anche delle sofferenze della prova, i malanni, così frequenti nelle persone già sofferenti, sono un avviso di eterne nozze e debbono far rifornire la lampada per andare incontro allo sposo. L'abito della vita interiore e dell'esercizio delle virtù religiose è il rifornimento più bello della carità. Quando questa si rilassa per l'umana debolezza e stanchezza, perciò bisogna abituarsi ad una vita fervorosa e non credere che col progredire dell'età si possa regredire nel dovere. È necessario portare nel proprio cuore il rifornimento della fiamma della carità, abituandolo all'amore divino, Il cuore che veramente ama non può perire, perché l'amore è fedele, rifugge dall'ingratitudine e corre costantemente appresso lo sposo divino. Quando si dorme, la notte sembra brevissima ed il tempo trascorre senza che ce ne accorgiamo. Potremmo considerare nel generale assonnamento delle vergini la stessa fugacità della vita presente, che è come un sogno, è come un sonno, tutto passa, come una notte di sonno, e tutto ciò che è terreno è oscuro come la notte. Viene però poi il giorno eterno, la vita vera, nella quale non si sogna, ma si vede l'eterna gloria. Beata l'anima nostra, se conservandosi in grazia di Dio, saprà aggiungere per divina misericordia all'eterna felicità. Vigilare non significa rimanere in un'oziosa e snervante attesa, ma significa lavorare per la gloria di Dio e per il bene delle anime e portare alla presenza del Signore un tesoro di meriti. Questa verità, fondamento dell'onesta e santa operosità, fu espressa da Gesù Cristo con la parabola dei talenti. Egli è il padrone ricchissimo che ha fondato la Chiesa. Ha fondato la Chiesa come campo di prova e si è eclissato, quasi fosse partito per un lontano paese, dando a ciascuno la forza, la grazia e i doni per poter operare il bene secondo le diverse possibilità. I doni che il Signore ci fa sono di natura e di grazia. Quelli di natura sono l'ingegno, la forza, la ricchezza, la sanità. Quelli di grazia sono, oltre ai doni comuni a tutti nella Chiesa, come per esempio i sacramenti, anche quelli particolari alle anime privilegiate. Tutti questi doni devono farsi fruttificare. E anche quelli che sono assolutamente gratuiti, come per esempio il dono di profezia, debbono trovare nell'anima, per esempio il dono della profezia deve trovare nell'anima disposizioni particolari di umiltà, di amore, di purezza, di semplicità, perché il Signore possa espandersi di più. Nel giorno del giudizio particolare, che è quello del rendiconto personale, Dio ci domanderà che cosa abbiamo prodotto con i suoi doni ed esigerà un accrescimento, diciamo così, del capitale che ci è stato assegnato. Gesù Cristo si rivolge in modo speciale a quelle anime che credono aver fatto molto quando non hanno fatto un male positivo e che misurano le loro benemerenze paragonandosi con i ladri, con gli impuri o con gli omicidi. Eppure non basta solo non fare il male, ma bisogna ancora operare il bene e mettere a traffico le proprie attitudini. Il servo della parabola non fece fruttificare il talento ricevuto, perché secondo lui il padrone era molto duro ed esigente. Avrebbe dovuto essere l'opposto. La mancanza di amore al padrone gli fece seppellire ciò che aveva ricevuto. chi riceve un dono dal Signore e può farlo fruttificare, lo deve far fruttificare solo nell'amore, che è la leva più potente di tutte le nostre attività. Lo vediamo nei santi, le cui opere sono state prodigiosamente feconde. Il mondo, spinto solo dall'interesse o dalla vanità, sembra più attivo dei santi, e le sue iniziative sembrano riempire la terra, ma sotto il frastuono delle iniziative c'è la sterilità, come lo mostrano le famose iniziative della carità civile o laica. Quando ci troveremo innanzi a Dio per essere giudicati nel giudizio particolare, a chi ha meriti da presentare al Signore sarà data la vita eterna, ma a chi non ne ha sarà tolto anche ciò che sembra di avere, perché precipiterà nelle tenebre eterne, privo di vita vera, vuoto di tutto, in preda alla disperazione e all'affanno, senza nessun conforto. Non si può rimanere oziosi nella vita presente, ciascuno nel proprio stato deve produrre ciò che può spiritualmente e materialmente. L'attività di tutti concorre al bene comune, e chi ha speciali attitudini per le arti, le scienze, il lavoro, deve dedicarvi le sue forze per amore di Dio. La ricchezza, poi, non è un dono che può tenersi nascosto o inutilmente inoperoso. È anche un dovere farla circolare, adibendola nelle sane iniziative sociali. Chi la tiene accantonata per avarizia o per timore di perderla non risponde al Signore, come ne risponde al Signore come se l'avesse sperperata. A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che sembra di avere. Queste parole dell'Eterna Sapienza sono un canone anche per le ricchezze temporali. Quando si mettono a traffico per il bene comune, fruttificano e producono l'abbondanza a chi le possiede. Quando si lasciano inoperose per timore di perderle, si consumano e producono la miseria. Chi le tiene inoperose sembra di averle perché in realtà non possiede che il fastidio di custodirle. 100.000 lire, per esempio, non si conservano, se si conservano sempre senza spenderle, se rimangono un pezzo di carta stampata, se circolano rappresentano un valore reale. Dio ci dà tanti particolari doni della sua bontà per darci modo di operare il bene, di zelare la sua gloria. Cerchiamo di compiere dunque con fedeltà la nostra giornata di lavoro, aspettando la ricompensa del Padre Celeste. È inutile lasciare la ricchezza di molte opere buone anziché lasciare, cioè scusate, è più utile lasciare la ricchezza di molte opere buone anziché lasciare un peculio che spesso è dilapidato dagli eredi ed è succhiato dalle tasse. Quello che si ha si deve lasciare, per cui non è dunque un gran merito disporre quando non se ne ha più il dominio. Cediamolo, Signore, a poco, con le opere sante, di sua gloria e con quelle di carità, e pensiamo che la nostra proprietà e la nostra dimora si ridurranno tutt'al più a pochi metri di terra nei quali verremo sepolti. Pensiamolo spesso. Amen.
Pensa, Anna, che non è neanche più di moda oggi farsi seppellire, perché uno praticamente, diciamo, vuole andare tra le fiamme prima di morire, cioè appena morto, ma è un disprezzo questo, no? È un'invenzione massonica questa. Ecco, la sepoltura dei morti è sempre stata fatta. Anche quando c'erano migliaia di morti nelle guerre, si seppellivano, era oggigiorno addirittura la cremazione, perché no, dicono l'incenerimento, no? La cremazione, la crema, sai, la crema pasticcera, la crema cioccolata, no? La cremazione, una cosa bella, no?
Doveva essere un'eccezione, adesso ormai è diventata la norma, Claudio, perché ormai la maggioranza.
No, perché ho fatto in modo che costi di meno farsi bruciare, no? Ma che strano, eh? Invece che fare i funerali, no? E fare le cose come si è sempre fatto.
Perdono le ceneri, c'è anche questa usanza adesso che
sì, in tante... Ma prima di perdere le ceneri, questi hanno perso la fede, non è... Hai capito? Hanno incenerito la fede.
È chiaro, ma certo.
Mm-hmm. Sì. E vabbè, Anna, ci sono i fioretti, tante belle cose, sì, è vero? Anche, diciamo che addirittura, sì, a parte il fioretto di oggi, vero che è interessante, quello di Santa Benedetta della Croce. Sì, sì.
Ecco qua, fra le braccia della madre. Santa Teresa Benedetta della Croce aveva penetrato a fondo il mistero della croce di Cristo, comprendendo che la santificazione del cristiano è intimamente legata al mistero della redenzione, al quale ciascuno deve, nel suo piccolo e secondo la volontà di Dio, partecipare. Ella stessa viveva nel silenzio e con amore le sue sofferenze, portando ogni giorno la sua croce con Gesù e con la Madonna, inseparabile da Gesù. La meditazione dei dolori della Vergine Maria la spronava ad offrire ogni pena e a ogni scorgere nel dolore l'occasione di un amore più grande per Dio e per le anime. In seguito ad una profonda meditazione del Venerdì Santo scrisse: il dolore della Madre di Dio è grande come il mare. Essa vi è immersa, ma è un dolore completamente trattenuto. Essa tiene la mano sul cuore perché non scoppi. Il mento cascante del Salvatore mostra che egli è veramente morto, ma il capo è come piegato verso la Madre per consolarla. E la croce è tutta luminosa. Il lignum crucis, legno della croce, diventa il lumen mundi, la luce del mondo. Che questa verità abbia realmente penetrato il suo animo e il suo cuore, lo testimonia il martirio affrontato nel campo di concentramento ad Auschwitz. I testimoni riferiscono che Suor Teresa Benedetta si rimetteva tranquilla e contenuta all'inevitabile, riflettendo in se stessa l'immagine della corredentrice, la scoperta della croce, quale segreto di santità, il suo amore fiducioso nell'amore di Cristo e della Madre Santissima, erano per lei una roccia di sicurezza. So di essere sostenuta e qui sta la mia tranquillità e sicurezza. Non la sicurezza consapevole dell'uomo che sta su un terreno sicuro con le proprie forze, ma la dolce e beata sicurezza del bambino, sorretto da un braccio forte, che in pratica è una sicurezza non meno ragionevole. Sarebbe forse ragionevole quel bambino che vivesse costantemente nella paura che la mamma lo lasci cadere? Chi si dona a Dio nell'amore raggiunge la pienezza. Ecco, proponiamoci di coltivare un'intensa devozione ai dolori della Madonna.
Anna, vorrei invitarti anche a leggere il fioretto di domani, che è di Santa Veronica,
sì.
E poi c'è una frase di Padre Pio, no? Che vorrei... Uh-huh. Dunque, la carità è il metro con il quale il Signore ci giudicherà tutti. Naturalmente noi quando sentiamo parlare di carità pensiamo sempre di fare la carità offrendo qualcosa a un fratello, che è una parte, forse quella minore, ecco, della carità, perché la carità sarebbe l'amore, vero? Dio è carità. Allora, non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Ora, io posso dare il bicchiere d'acqua, il panino, tutte cose buone, no? Ma diciamo che uno pensa di cavarsela in quel modo là, Ma se le anime vanno perdute, perché non c'è nessuno che prega e si sacrifichi per loro, la Madonna Fatima non è venuta a parlare né di panini neanche di bicchieri d'acqua, no? È venuta a mostrare le anime che vanno all'inferno perché non c'è nessuno che ha la carità verso quelli che sono, finiscono dannati, diciamo che non hanno la carità di pregare e di offrire sacrifici, capite? Il nemico allora dice, ah, voi volete fare queste cose, ma adesso io vi farò perdere un sacco di tempo. E il tempo che potete utilizzare nella carità ve lo faccio sprecare nelle cose frivole, nelle sciocchezze, nelle cose che non contano. Ecco, e difatti così è, c'è riuscito. Noi continuiamo a leggere di qua, a leggere di là, aumentare la preghiera, aumentare l'adorazione, aumentare i sacrifici, cioè i fioretti, offrire qualcosa per amore di Dio. Questa è carità che salva noi e anche i nostri fratelli. Bene, allora facciamo, vi invito ad ascoltare, se lo potete, domani alle 4:30, c'è, questa è una cosa importantissima, la meditazione sulla spiegazione delle beatitudini, che praticamente è la Madonna stessa che ci mostra come vanno vissute, meravigliose. Ecco, Ave Maria, santa giornata a tutti voi, a Claudio
ed Anna.
Ave Maria.
Ave Maria.